Buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro di Biennale Tecnologia. Sono Gabriele Beccaria, sono felice di introdurre Luigi Ruggerone che è qui con noi questa mattina. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno
Buongiorno,
Gabriele, buongiorno.
benvenuto. Eccoci, buongiorno. Allora, il titolo di questa nostra conversazione e lezione è molto impegnativo. Ai confini della mente, istruire le macchine con le neuroscienze. E io sono molto curioso, come credo tutto il pubblico, di avere da lei una sorta di idea complessiva di questa impresa che mette in contatto cervelli umani e cervelli sintetici. Io ricordo che Luigi Ruggerone è un economista di formazione, ha lavorato lungamente al Fondo Monetario Internazionale a Washington e adesso da alcuni anni lavora in Intesa San Paolo e lui in particolare è direttore della ricerca e sviluppo dell'Innovation Center di Intesa San Paolo. Ecco, Innovation Center. La parola innovation, innovazione, evoca immediatamente una serie di idee, di scenari e quindi credo che possiamo partire proprio da questa definizione. Ci racconta che cosa significa guidare un centro di innovazione a Torino.
Grazie Gabriele, buongiorno, grazie a tutti per partecipare a questa sessione mattutina estremamente appassionante e interessante di un evento veramente appassionantissimo. Io ho seguito qualcuno degli interventi e sono molto molto affascinanti. Ma io magari comincerei a introdurre rapidamente che cosa facciamo noi all'Innovation Center, e, anche perché magari non è noto a tutti. E poi magari farei vedere, con l'aiuto della regia, un piccolo filmato proprio su un esperimento neuroscientifico, molto interessante che abbiamo fatto lo scorso anno. Allora, veramente qualche minuto un po' per spiegare, che cosa facciamo, all'Intesa San Paolo Innovation Center. Intanto, Intesa San Paolo Innovation Center è una società del gruppo Intesa San Paolo, ovviamente come dice il nome, è una società piccola, siamo circa 65 persone, la maggior parte delle quali, devo dire, si occupa di analisi dei trend e ricerca applicata, quindi questo, come dire, tradisce anche da un punto di vista dimensionale il grosso impegno della società verso l'esplorazione di modelli innovativi. Infatti, in questa slide abbiamo cercato di riassumere. Intanto, mi scuso, è in inglese, non credo che sia un grosso problema, ma questa è, come dire, la presentazione istituzionale che di solito condividiamo negli eventi importanti come questo della Biennale. Sostanzialmente, la nostra missione è quella di esplorare nuovi modelli di business che secondo noi saranno prevalenti nel futuro. E trattare questi nuovi modelli, trattare questa innovazione, come se fosse un asset, quindi un'attività da mettere a frutto, da offrire a supporto sia delle strutture interne del gruppo Intesa San Paolo, ma soprattutto ad uso, e per favorire lo sviluppo della clientela del gruppo. Quindi noi siamo una società piccola, ma molto orientata anche verso la clientela del gruppo. Questo è, diciamo, in nuce quello che vuole essere il nostro contributo al gruppo. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso quattro strutture e lungo quattro filoni. Noi facciamo appunto tentiamo di fare un potenziamento e un'organizzazione dell'innovazione e del know-how dell'innovazione. Quindi noi facciamo ricerca di tecnologie innovative. Le analizziamo sia da un punto di vista tecnologico ed industriale, ovviamente con l'aiuto di partner esterni, perché una società come la nostra non può e probabilmente non deve neanche avere tutti gli skills tecnologici, per poter, analizzare tutte le tecnologie che incontriamo nel corso della nostra esperienza lavorativa e professionale. Quindi valutiamo queste tecnologie da un punto di vista industriale, da un punto di vista appunto di tenuta tecnologica, ma anche da un punto di vista di business e di equilibrio finanziario nel medio-lungo periodo. Una volta che abbiamo individuato tecnologie e start-up che secondo noi saranno di successo nel futuro, le sviluppiamo attraverso programmi di sviluppo che vanno appunto lungo il filone dello startup development, il secondo blocco che c'è in questa slide. Quindi abbiamo dei veri e propri programmi di accompagnamento e di sviluppo delle startup, processi di accelerazione, processi di incubazione. Non sarà sfuggito a molti di voi l'esperienza per molti versi estremamente innovativa e secondo noi anche molto soddisfacente che stiamo facendo a Torino proprio alle OGR con l'acceleratore insieme a Techstars, alla Compagnia di San Paolo e alla Fondazione CR Torino, che stiamo facendo appunto alle OGR un acceleratore sulla smart mobility, no? Anche in ossequio alla grande tradizione sulla mobilità e sulle strutture della mobilità della città di Torino. Un altro filone importante in cui ci impegniamo molto è quella appunto di allargare e di offrire e di favorire l'utilizzo di nuove tecnologie, di nuovi modelli di business alle imprese che sono clienti del gruppo. Da qui l'attività che è descritta e che è sintetizzata nel terzo blocco della Enterprises Open Innovation. Cioè noi forniamo e offriamo aiuto, advisory alle imprese che vogliono innovarsi, sia nel campo appunto delle nuove tecnologie innovative, sia anche nel campo dei nuovi algoritmi, e poi vedremo meglio di che cosa si tratta, e soprattutto nell'ambito dell'economia circolare, che è uno dei cardini attorno a cui ruota il piano triennale, non solo dell'Intesa San Paolo Innovation Center, ma del gruppo nel suo complesso. Abbiamo poi un altro importante filone lungo cui lavoriamo, che è quello dello sviluppo della cultura dell'innovazione. Questo è un aspetto straordinariamente importante perché ci siamo resi conto in questi anni, non moltissimi, l'Innovation Center, anche se in una forma diversa, esiste da circa il 2014, quindi ha un track record, ha una storia di 5-6 anni, ma ci siamo resi conto che il movente fondamentale per l'introduzione e lo sviluppo dell'innovazione è l'aspetto culturale. Bisogna convincere le imprese, gli imprenditori, i manager, lo staff, bisogna che siano convinti del fatto che l'innovazione può diventare veramente un asset, può veramente diventare uno strumento di sviluppo e di miglioramento dell'efficienza e di miglioramento quindi della vita lavorativa e di tutti gli stakeholders. Quindi queste sono le quattro grandi attività lungo cui ci muoviamo. Poiché oggi però parliamo soprattutto appunto di neuroscienze e di intelligenza artificiale, vado un po' più in profondità nel descrivervi una parte importante dell'attività di ricerca che viene svolta in seno all'Innovation Center di Intesa San Paolo. Una parte importante viene svolta appunto all'interno e attraverso i laboratori, i tech labs, quelli che noi chiamiamo i tech labs. Attualmente sono attivi all'interno dell'Innovation Center due tech labs. Uno è un laboratorio sull'intelligenza artificiale e uno è un laboratorio sulle neuroscienze. Ovviamente, come dicevo prima, noi non abbiamo all'interno del nostro staff tutte le competenze che sono necessarie per muovere in avanti la frontiera della conoscenza, perché questo è quello che noi ci sforziamo di fare. Non ci accontentiamo di muoverci lungo la frontiera, ma vogliamo muoverla in avanti, vogliamo muoverla verso nord-est, come dicono gli economisti. D'altronde Gabriele ha ricordato all'inizio che io ho una estrazione da economista, quindi mi è rimasto un po' di quel gergo. I nostri due partner scientifici in questi due laboratori sono uno molto noto alla platea torinese, che è la Fondazione ISI, diretta e coordinata dal professor Rasetti. Con i ricercatori della Fondazione ISI noi lavoriamo ovviamente su problemi e questioni di intelligenza artificiale, ma sono sempre questioni, come magari vedremo dopo nel corso della discussione con Gabriele, faremo qualche esempio, sono sempre questioni legate a esperimenti che hanno una ricaduta nella vita delle persone, hanno una ricaduta nella vita lavorativa delle imprese e delle persone. Quindi si tratta sempre di ricerca estremamente applicata, si parte sempre da un problema molto concreto, un problema che non trova una soluzione pronta sul mercato. Il nostro partner scientifico invece per il laboratorio di neuroscienze è la Scuola di Alti Studi di Lucca, di MIT di Lucca, che che è una delle scuole postgraduate di eccellenza del nostro paese, e con loro lavoriamo appunto in maniera molto approfondita, esplorando, le reazioni emotive, esplorando il funzionamento del cervello umano, e le sue capacità cognitive, le sue capacità di adattamento a situazioni molto diverse. Questo dell'adattamento delle nostre reazioni e del nostro pensiero, del nostro cervello, è un aspetto molto interessante, molto importante e ci ha visto, come dire, molto attivi in alcuni progetti, in questo ambito, soprattutto in questo periodo dove, come ovviamente potete tutti, immaginare, sono cambiate per moltissime persone le condizioni di lavoro, le condizioni, anche di convivenza e di relazione con i colleghi, con i familiari e con gli amici. Quindi stiamo studiando con il Laboratorio di Neuroscienze e con i ricercatori della scuola IMT di Lucca come reagisce la persona, l'uomo, come reagisce il nostro cervello a fronte di situazioni particolarmente nuove, particolarmente diverse e per certi versi anche che ci mettono sotto stress. Come funzionano i laboratori? Sostanzialmente partiamo, come si evince da qua, da questa slide, partiamo dall'analisi di un problema molto complesso, ma anche molto concreto, un problema che di norma non trova una soluzione pronta in nessuna tecnologia di mercato. E quindi, come dire, noi siamo un po' l'ultima risorsa, l'ultima frontiera, quando o un dipartimento della banca o un cliente hanno una questione, un problema e non riescono a risolverlo, soprattutto quando questo problema riguarda la gestione di masse di grandi masse di dati, riguarda la gestione di informazioni digitalizzate, riguarda la volontà di fare e di disegnare modelli previsionali. Ecco, entriamo in scena noi, in particolare con il laboratorio di intelligenza artificiale, oppure quando c'è una questione da risolvere relativa appunto ad una situazione lavorativa totalmente sconosciuta, come il teleworking praticato dal 75-80% delle persone, come reagisce il nostro cervello, come reagiscono le nostre reazioni emotive di fronte a una nuova situazione di lavoro. Quindi noi arriviamo quando c'è un problema molto complesso che è probabilmente un problema nuovo e comunque non ha una soluzione. Soluzione che noi cerchiamo di trovare attraverso lo sviluppo di nuovi skills, quindi attraverso l'acquisizione e il trasferimento anche di nuovi skills atti a risolvere questo problema. Quello di cui noi ci facciamo particolarmente portatori è un contributo multidisciplinare. Questo è molto vero ovviamente per quanto riguarda il laboratorio di intelligenza artificiale, ma se volete ancora dove ovviamente siedono di fianco matematici, fisici e computer scientists, ma ancora di più quando parliamo di neuroscienze, dove siedono accanto medici, appunto neuroscienziati, ma anche biologi, computer scientists e molto spesso anche economisti, perché poi molto spesso le questioni di neuroscienze trovano un'applicazione nell'ambito delle risorse umane, quindi ci sono spesso esperti di business e di HR che si siedono intorno al tavolo con noi. Quindi quello dei nuovi skills è un vero e proprio, diciamo, contributo e un vero e proprio modalità di lavoro di tipo multidisciplinare. Utilizziamo ovviamente nuove tecnologie e infrastrutture, abbiamo degli, vado un po' veloce perché non vorrei poi togliere spazio troppo al dibattito, con Gabriele. Abbiamo degli spazi dedicati a questo, è necessario che la ricerca abbia degli spazi a lei dedicati, degli spazi in cui si confrontano i ricercatori, in cui si generano idee, in cui talvolta ci si confronta anche con una certa durezza sulle metodologie da utilizzare. Finora non è mai successo che non abbiamo proposto una soluzione al problema, siamo sempre riusciti a trovare delle soluzioni, alcune volte più soddisfacenti, altre volte meno. Talvolta diciamo, il problema è stato risolto in maniera così soddisfacente, così innovativa, che abbiamo deciso addirittura di proteggere questa soluzione innovativa attraverso appunto brevetti o comunque protezione di proprietà intellettuale e quindi un caso, devo dire, credo abbastanza raro nel panorama economico-finanziario noi che apparteniamo a un gruppo bancario abbiamo nella pipeline quattro brevetti che stiamo appunto su cui stiamo lavorando, che insomma ci auguriamo che ci verranno concessi. Queste sono le fasi attraverso cui lavorano i nostri laboratori, sia quello di neuroscienze che quello di intelligenza artificiale. Quindi c'è una definizione del problema, della sfida, c'è un recruiting di un team dedicato. Uno degli aspetti importanti, uno dei contributi importanti, oltre ai contributi di ricerca che noi riceviamo dai nostri partner scientifici, quindi la Fondazione ISI, la Scuola IMT, è che loro sono in grado di chiamare e mobilitare anche dall'estero cervelli che possono venire a lavorare per alcuni mesi con noi. Questo è capitato già molte volte nel passato. E questo è un modo anche di attrarre nuovi skills e di attrarre nuove conoscenze dall'estero, da istituti di ricerca e da istituti accademici che altrimenti non verrebbero mai in contatto con la nostra realtà, né noi con la loro. Sviluppiamo la challenge e di norma, come dicevo, arriviamo ad una soluzione e a una integrazione del prodotto di sviluppo. Quali sono le principali competenze del laboratorio di intelligenza artificiale? Sono il lavorare sui network, quindi l'utilizzo della network science. Questo è uno strumento molto utile, soprattutto quando si trattano dati di tipo finanziario e di rischio di credito. Abbiamo una certa esperienza nel machine, nel deep learning, abbiamo un'esperienza notevole nell'ottimizzazione. Stiamo cominciando a lavorare anche con la Data Viz, con la Data Visualization, che è uno strumento, come abbiamo visto, non so se avete visto questi grafici anche molto dinamici che descrivono, per esempio, ahimè, lo spreading del virus, del coronavirus. Queste sono tutte applicazioni di Data Viz che ci aiutano a capire meglio i problemi e quindi ad analizzarli con le tecniche più appropriate. Abbiamo una parte di ricercatori che si occupano di robotica umanoide, anche qui nell'area di Torino stiamo portando avanti insieme all'università e al Politecnico dei progetti importanti, anche con alcune associazioni. In particolare stiamo utilizzando i robot umanoidi per una ricerca a supporto, diciamo, della maggiore socializzazione e interazione dei bimbi autistici. Si è visto che i robot umanoidi hanno una, diciamo, possono avere una buona capacità di aprire un po' e a interagire e a far interagire un po' meglio persone che hanno difficoltà di interagire con gli altri. Abbiamo una notevole esperienza nella computer vision e abbiamo anche, di questo vado particolarmente fiero, abbiamo un brevetto pending sulla salvaguardia dei dati di privacy. Abbiamo un brevetto che usa una tecnica della multi-party computation, in particolare utilizza le random forest, è un argomento su cui, diciamo, su cui siamo molto desiderosi di continuare a lavorare. E ovviamente anche l'encryption, l'homomorphic encryption. Andrei un po' veloce perché non vorrei. Queste sono le ricerche, le challenge di ricerca applicata che abbiamo fatto. Questi sono gli ambiti, ovviamente nell'ambito della finanza, con la nostra banca d'affari, con la nostra banca corporate. Stiamo lavorando molto sulla predisposizione di algoritmi che vanno a scoprire crimini di tipo finanziario, ovviamente utilizzando i flussi finanziari in entrata e in uscita su particolari conti, valutandone la frequenza, la modalità, la stagionalità, eccetera. Abbiamo lavorato anche con altre industrie, abbiamo lavorato con le utility e stiamo lavorando, e magari questo con Gabriele dopo lo approfondiremo un po' di più, stiamo lavorando anche con una casa di produzione cinematografica. Abbiamo lavorato appunto nell'ambito dei servizi del robotico umanoide, della cyber security, ovviamente del risk management e anche dell'assicurazione. Abbiamo un programma di workshop, quindi insomma invito tutti coloro che sono interessati e che magari non hanno mai partecipato ai nostri workshop, che sono ovviamente disponibili anche online, magari a dare un'occhiata al nostro programma. Ce n'è uno la settimana prossima molto interessante, non so se lo vedete, è qua, è molto molto interessante. Diciamo, il laboratorio di neuroscienze ha le stesse modalità di lavoro, quindi lo stesso schema, la stessa struttura di individuazione del problema, analisi del problema e soluzione, specialmente di tipo multidisciplinare. Queste sono le principali competenze: organizzazione del lavoro, organizzazione del comportamento. User experience, quindi facciamo anche un po' di neuromarketing se volete, behavioral data, quindi trattamento di dati sul comportamento, valutazione appunto di come funziona il processo di decision making all'interno di certe strutture e di certe figure professionali. Profilazione neuro e psico e biometrica, ma soprattutto anche comportamento, diciamo, se senza mai perdere d'occhio l'aspetto etico su cui credo che poi torneremo dopo, perché quando si parla di macchine, di intelligenza artificiale, di neuroscienze, l'aspetto etico è fondamentale. Anche per le neuroscienze abbiamo un programma molto fitto di workshop che vi invito magari a consultare, a tenere d'occhio se siete interessati. Questo era un po' per mettere in prospettiva quello che facciamo, perché non sempre credo sia noto a tutti esattamente che cosa facciamo. Quindi questo era per mettere un po' in prospettiva quello che facciamo. Io adesso, se Gabriele è d'accordo, magari chiederei alla regia di lanciare un piccolo filmato che fa proprio vedere un esperimento neuroscientifico che abbiamo fatto sul campo, in particolare con il Cenacolo Vinciano, con il Museo del Cenacolo di Leonardo da Vinci qua a Milano. Io vivo a Milano, quindi questo video viene da casa mia a Milano. Vivo tra l'altro abbastanza vicino al Cenacolo. Chiederei alla regia di far partire il video, che dura credo 3 minuti o forse poco meno.
Quindi voi con questa ricerca avete analizzato i comportamenti e in particolare le emozioni e le reazioni cerebrali dei visitatori di fronte al capolavoro di Leonardo, raccogliendo una quantità di dati che poi immagino possano servire da base per istruire una macchina, e quindi posso immaginare che alla fine si insegnerà a una macchina a guardare Leonardo con gli occhi di noi umani. Faccio un po' di fantascienza.
Sì, allora sì, però elaboriamo un pochettino sul sì. Allora, intanto È vero, noi abbiamo raccolto molti dati che ovviamente vi abbiamo presentato qui in maniera estremamente sintetica e anche molto, molto leggibile. Qui ci interessava soprattutto condividere con il pubblico il fatto che è possibile attraverso questi device che avete visto, no? Questo caschetto che viene messo sul capo dei visitatori, questi eye tracker che sono questi occhiali che misurano. Dove si spostano le pupille, quindi dove guarda la persona e per quanto tempo si sofferma su quel particolare dettaglio. E c'è anche un braccialetto, quello che noi chiamiamo stress bracelet, che misura appunto lo stress, misura la sudorazione, quella parasimpatica, quella che noi non possiamo, come dire, controllare. Non è che se stiamo fermi, a guardare un quadro che ci dà emozioni, non abbiamo sudorazione, noi non la percepiamo, ma in realtà produciamo meno di sudorazione, che ci dà quindi anche delle indicazioni appunto sulle emozioni e sul coinvolgimento emotivo dell'utente in questo caso. Quindi sì, abbiamo raccolto queste informazioni e le abbiamo ovviamente analizzate e restituite al Cenacolo. Allora, non siamo ancora al punto, per fortuna, devo dire, di istruire la macchina in modo tale che abbia le stesse reazioni di una persona di fronte al cenacolo. Un po' perché comunque per fortuna le reazioni delle persone sono molto diverse di fronte alle opere d'arte, quindi alcuni sono più coinvolti, altri lo sono di meno, alcuni guardano certi particolari, altri ne guardano altri. E poi perché sarebbe un po' un peccato, per esempio, istruire una macchina solo sulla base di queste indicazioni, perché come avrete visto, non so chi di voi è familiare con il Cenacolo Vinciano, ma di fronte al Cenacolo c'è un'altra opera molto importante di Montorfano, che era una crocifissione, ma siccome ha la sventura di essere posizionata esattamente di fronte al Cenacolo, nessuno la guarda, no? Quindi se noi istruissimo la macchina sulla base delle indicazioni ricevute, la istruiremmo a infischiarsi, scusatemi il termine, di un'opera d'arte che invece è importante, no? E qui se volete tocca anche un po' l'aspetto etico, no? Non è ragionevole istruire completamente la macchina sulla base di indicazioni di questo tipo. Bisogna, insomma, io credo che ad oggi e chissà per quanti decenni ancora, il contributo umano e la parte umana del coinvolgimento sia assolutamente insostituibile e irraggiungibile. Però, insomma, però ci stiamo lavorando. Quindi sì, abbiamo raccolto numerosi dati che abbiamo restituito alla direzione del Cenacolo e intanto un qualche risultato l'abbiamo ottenuto, non in termini di istruzione di una macchina, ma la direzione del Cenacolo sta valutando sulla base dei dati che le abbiamo restituito una variazione del percorso di avvicinamento all'opera, perché ci si è resi conto che il livello di informazione che viene dato ad oggi non è completamente sufficiente e non permette all'utente di gioire e di partecipare diciamo, completamente alla potenza e al coinvolgimento dell'opera. Quindi sta valutando di cambiare il percorso di avvicinamento, di cambiare anche il livello e la profondità di informazione che viene data al visitatore nei corridoi che portano verso questa, che di fatto è una, come dire, era la mensa dei frati, no? I frati mangiavano in questa sala sotto al dipinto dell'ultima cena di Leonardo. Un altro effetto che ha avuto questa ricerca è quello di la restituzione dei dati di ricerca alla direzione del Cenacolo, è che il Cenacolo sta cambiando o sta pensando di cambiare le luci attraverso cui le due opere d'arte vengono illuminate, perché per esempio abbiamo notato che viene completamente negletta e trascurata la parte alta del cenacolo, che invece contiene delle pale molto interessanti, ovviamente anche queste di mano vinciana, insomma, dipinte da Leonardo da Vinci. Quindi sì, questi dati noi li abbiamo raccolti, li abbiamo utilizzati, non li stiamo ancora utilizzando per istruire le macchine, ma devo dire che Gabriele, lei, come dire, ci ha messo su una strada importante, perché uno dei nostri obiettivi è quello di, nel futuro, di far lavorare sempre più insieme i due laboratori. Non c'è dubbio che neuroscienze ed intelligenza artificiale siano due discipline, lato senso, scientifiche, che hanno diversi punti di contatto e diversi punti in comune, E quindi noi in questi primi 2 anni di lavoro ci siamo un po', come dire, consolidati lavorando, passatemi il termine, per silos, cioè fino ad oggi il laboratorio di neuroscienza ha fatto i suoi lavori e quello di intelligenza artificiale ha fatto i propri. Il nostro obiettivo è nel corso del tempo cominciare a farli lavorare sempre di più insieme. Quindi lei ha messo, credo, l'accento su un aspetto sicuramente molto importante per la vision futura.
Sì, perché in fondo, beh, mi viene in mente adesso ascoltando quello che sta dicendo, che l'esplorazione del cervello umano e l'esplorazione delle reti neurali costituiscono due tra le maggiori avventure scientifiche e tecnologiche del momento. Ed è significativo il fatto che se il cervello resta l'organo più misterioso dell'essere umano, noi delle reti neurali sappiamo molto perché le costruiamo, ma in realtà poi ci sono anche molti misteri che racchiudono queste reti neurali. Si parla spesso della black box, del fatto che gli informatici, gli studiosi cercano di decifrare quello che poi succede davvero nelle aree profonde delle reti neurali, ma non sempre siamo in grado di conoscerle. È il caso del gioco del Go e delle mosse che a un certo punto la macchina ha inventato per sconfiggere Lee Sedol restano ancora un argomento di esplorazione e sono in qualche modo avvolte ancora da un certo qual affascinante mistero. Ma quindi io direi che questo aspetto dell'unione tra scienza e tecnologia da una parte e quelle che chiamiamo le humanities dall'altra, il mondo artistico e poi creativo e quindi cerebrale dell'uomo, questa relazione resta assolutamente affascinante. E se, per esempio, lo studio che voi fate delle reazioni al Cenacolo Vinciano è particolarmente interessante, so che state, lei lo ha brevemente citato prima, fatto anche una ricerca, state facendo una ricerca molto interessante con una casa di produzione cinematografica per capire quali sono i topics preferiti da un certo pubblico e come si può lavorare su questi topics poi per creare nuovi plot, nuove storie. E quindi arriviamo proprio al nervo centrale di questa ricerca e di questa relazione tra cervelli umani e cervelli sintetici, che è la creatività, il tema probabilmente più affascinante di tutti.
Assolutamente, sì. Noi stiamo iniziando un lavoro di ricerca appunto con una casa di produzione e l'obiettivo di questa ricerca è estremamente sfidante e devo dire anche molto affascinante. Si parte, abbiamo appena cominciato, quindi in realtà parlo più che altro del progetto, non abbiamo ancora nessun risultato, ma si parte dall'analisi di testi, immagini e discussioni che avvengono pubblicamente, quindi si tratta di dati e di informazioni pubblici che avvengono sui social, no? Noi sui social, che lo vogliamo o no, esponiamo molto spesso dei nostri pensieri, delle nostre reazioni, delle nostre emozioni e delle nostre sensazioni, magari talvolta in modo brutale, talvolta, ahimè, anche in modo non educato. Spesso i social purtroppo sono un veicolo di maleducazione, però le esponiamo, le esprimiamo. Quindi la prima parte di questa studio, di questa ricerca è l'analisi, come diceva lei, dei topics, cioè degli argomenti che in questo momento o in questa particolare fascia di persone, quei topics che registrano la maggiore popolarità, sia essa positiva o negativa, quindi registrano le maggiori reazioni emotive e i maggiori coinvolgimenti, no? Reazioni emotive e coinvolgimenti che in altri ambiti noi siamo anche in grado, appunto, anche se, come diceva lei, il cervello è forse la parte del corpo umano ancora più meno conosciuta, perché ecco, non dobbiamo dimenticare che anche quando noi usiamo il caschetto che misura le onde cerebrali, noi in realtà andiamo a misurare le reazioni e la conduttività elettrica che c'è ad un livello molto superficiale della corteccia cerebrale. Di certo non siamo ancora in grado di captare e di registrare gli impulsi elettrici che avvengono al di sotto della parte più superficiale della corteccia. Quindi noi facciamo questi studi e siamo in grado, per certi versi, anche appunto di misurare almeno in parte queste emozioni, questo coinvolgimento emotivo e questo tipo di reazioni. Quindi una volta fatta questa analisi, vorremmo provare a utilizzare i dati di questa analisi, quindi una volta scoperto e capito quali sono i topics che registrano la maggiore popolarità, che registrano il maggior numero e tipo di reazioni e di emozioni, auspicabilmente anche cercando di capire quali tipi di emozioni e reazioni questi topic suscitano, provare a istruire una macchina, quindi utilizzando strumenti e modelli di intelligenza artificiale, provare a istruire una macchina in modo tale che la macchina sia in grado di restituire appunto un plot, cioè un canovaccio, una storia di base, oppure il testo di una canzone, oppure una serie di immagini che possono fare da sfondo o da sottofondo di una parte di un documentario, oppure di una sitcom, per esempio, oppure di una puntata di un serial televisivo. Quindi la sfida che noi ci troviamo in questo momento iniziamo ad affrontare, è proprio quella di analizzare prima delle informazioni dietro a cui stanno delle emozioni e delle reazioni e trasformare queste informazioni e queste reazioni in un plot, in un testo, in un canovaccio di testo musicale o in una serie di immagini che possono essere utilizzate per produrre un certo tipo di documentari piuttosto che un certo tipo di serial televisivi. Quindi questo è quello che stiamo iniziando a fare, è la prima volta che facciamo un lavoro di questo tipo, è molto affascinante, molto interessante, molto sfidante e ovviamente, come dicevamo prima, contiene anche una serie, come dire, di caveat di tipo etico, insomma, non sarà sfuggito non dico non sarà sfuggito a nessuno, ma a molti non sarà sfuggito una trasmissione televisiva proprio su uno di questi grandi. Non è un network, adesso io non voglio fare pubblicità, ma è un canale che molti di noi hanno a casa, un documentario molto lungo appunto sulle implicazioni sociali e sul dilemma sociale che sta dietro all'utilizzo e alla formazione e all'ulteriore e progressivo raffinamento dei social. Che viene fatto appunto attraverso l'intelligenza artificiale, no? Quindi l'aspetto etico è molto importante. Noi prima di iniziare questo tipo di ricerche passiamo sempre attraverso una valutazione del nostro comitato scientifico che raccoglie personalità al di fuori del nostro gruppo e passiamo anche sempre attraverso le valutazioni di un comitato etico perché come dire, la prima preoccupazione per noi è la centralità dell'uomo, della persona, delle sue emozioni, delle sue reazioni. Spero di aver risposto,
Ecco,
Gabriele.
sì, Luigi, a proposito di questa esplorazione dei nostri comportamenti e delle nostre emozioni, vedo che Massimo ci manda una domanda molto tecnica, tornando al Cenacolo Vinciano. Adesso non so quanto possiamo rispondergli, ma è interessante a proposito di quello che lei sta dicendo e chiede. A proposito dell'esperimento al museo al Cenacolo Vinciano, che cosa si osserva nel tracciato EEG di un visitatore in prossimità delle diverse opere? Per esempio, un aumento di frequenza delle onde beta al cospetto del cenacolo.
Ma allora, questa
Qui
è
siamo
una domanda
una domanda da neuroscienziato.
neuroscienziato alla quale, ahimè, non sono titolato. Io devo confessarvi, non ho guardato i tracciati dell'ECG dei partecipanti, anche perché, tra l'altro, noi sempre in ossequio appunto alla protezione della privacy, alla protezione dei dati sensibili. Noi non vediamo mai i singoli tracciati, ma ne facciamo delle combinazioni, no? Questo ovviamente per tutelare la privacy delle persone, perché si tratta di dati sensibili, no? Il battito cardiaco è comunque una cosa nostra, insomma, se poi io voglio dirvi che guardando il mio Apple Watch adesso ho 64 battiti al minuto è perché lo voglio condividere con voi, ma nessuno di voi sarebbe titolato a saperlo se io non voglio che voi lo sappiate, no? Quindi noi non lo sappiamo, non lo vediamo, noi trattiamo questi dati in maniera aggregata. Però, come dire, la risposta che si può dare è sì, no, noi vediamo e misuriamo queste reazioni, e tanto è vero che siamo in grado di dire che, per esempio, il coinvolgimento emotivo dell'ultima cena è un coinvolgimento emotivo lunghissimo, in termini di tempo rispetto al coinvolgimento emotivo che mediamente una persona normale ha di fronte a una qualunque opera d'arte. Perché credo che fosse passata una slide. Non so se l'avete notata, ma addirittura il coinvolgimento emotivo dura circa 5 minuti, quasi 5 minuti, è tantissimo, no? Sfido chiunque a trovare qualche cosa, non so, una bella automobile, una bella opera d'arte, una sinfonia. Beh, magari una sinfonia sì, perché continua nel tempo e cambia, no? Di ritmo e di toni, però che un quadro ci tenga vivi emozionalmente per quasi 5 minuti è un'enormità, vuol dire che si tratta di un'opera d'arte straordinaria.
Beh, rispetto ai famosi 8 secondi di cui si parla quando si cita l'attenzione media di un essere umano, insomma, Leonardo ha fatto un altro miracolo.
Capolavoro, sì, un miracolo, sì.
Ecco, dato che stanno arrivando molte domande, invece io passerei a tutt'altro tema. So che tra le iniziative di cui voi vi occupate e le start-up di cui lei parlava, ci sono molti aspetti tecnologici anche legati alla mobilità. Allora, Alessandro mi chiede se all'Innovation Center intravedete la possibilità di fare studi sulla tecnologia di autonomous drive, di guida autonoma.
Allora, noi, come vi ricordavo prima, intanto ringrazio per questa domanda, ringrazio per tutte le domande, purtroppo non riusciremo a soddisfarle tutte, mi dispiace, ma troveremo magari il modo. Come ricordavo prima, noi abbiamo attivato già dall'inizio del 2020 un acceleratore sulla smart mobility. E naturalmente il tema della smart mobility racchiude in sé anche il tema della guida autonoma. Quindi la risposta breve alla domanda è sì. Noi tra l'altro abbiamo pubblicato anche, e questo è anche disponibile pubblicamente, quindi se questa persona vuole magari scriverci, io sarei felice di fargli avere una copia del volume che abbiamo pubblicato a giugno di quest'anno, proprio è uno Smart Mobility Report, in cui c'è una parte molto ampia dedicata proprio alla guida autonoma, perché la guida autonoma è uno degli strumenti attraverso cui arriviamo alla smart mobility. Quindi la risposta breve è sì, e se questa persona trova il modo di contattarci o attraverso il nostro sito Sharing Innovation o attraverso l'email, insomma la mia email è nome.cognome@intesasanpaolo.com e sono felice di fargli avere una copia dello Smart Mobility Report in cui c'è una parte sulla guida autonoma.
Ecco, grazie. Dato che continuiamo a saltare da un argomento all'altro perché le domande si
Il
succedono
mio
e
cervello, io non sono così bravo come la macchina a saltare.
io provo a tenere dietro alle domande, quindi siamo in questa sfida tra umani e macchine, ma in qualche modo era già stato accennato prima, ma questo direi che è proprio uno dei temi che Laura Garbati evoca, e lei dice: ma se la macchina elabora i topics, e torniamo all'argomento della casa cinematografica, allora se si esclude il nuovo inaspettato, in un certo senso, così non si uccide la creatività, ci concentriamo su quello che si può misurare, ma così l'innovazione, dice Laura, finisce per sabotare se stessa. C'è un pericolo che in questa esplorazione dei topics finiamo in un cortocircuito per cui, anziché scoprire nuovi temi e nuovi argomenti, finiamo in una specie di loop dove la macchina rinforza le nostre poche idee in certi casi e da quelle non si esce più, oppure invece non è così?
Allora, rispondendo onestamente, secondo me questo rischio indubbiamente c'è. Non è un caso che sia uno degli argomenti in cui appunto questo documentario sul dilemma sociale, questo è uno degli argomenti intorno a cui ruota anche questo documentario sul dilemma sociale che citavamo prima. Quindi, secondo me, il rischio c'è. Credo Credo che stia soprattutto a noi intanto utilizzare in maniera etica e buona quello che la macchina ci restituisce, cioè non è detto che noi dobbiamo davvero scrivere una musica intorno a quelle parole di quel testo che la macchina ci restituisce come canovaccio, come testo di una canzone che guarda caso va a toccare o riguarda i topics che la macchina stessa ha individuato come topics di interesse in quel particolare momento, in quella particolare fascia, no, di utenti. Quindi quello che noi, io credo che alla fine la componente umana, appunto, come dicevo prima, per molti decenni rimarrà assolutamente insostituibile, no? Non è, insomma, basta anche leggere qualche libro appunto sull'intelligenza artificiale per capire immediatamente che siamo lontani svariati decenni, se non secoli, dal momento in cui la macchina avrà delle performance paragonabili a quelle del cervello umano, non fosse altro come diciamo consumo di kilowatt, no? Il nostro cervello fu funziona ed elabora. Noi quando guidiamo un'automobile e facciamo un sorpasso su una strada a doppio senso, in realtà risolviamo dei complessissimi sistemi di equazioni differenziali non lineari, e quando non cozziamo è perché li risolviamo bene, no? Questi problemi. Ecco, la stessa, con un moderato uso di kilowatt. Se una macchina dovesse fare la stessa cosa, ci vorrebbe una potenza molto più grande. Quindi io credo che questo rischio nel lunghissimo periodo possa anche esserci, e in effetti è un rischio che abbiamo già visto all'opera, no? Perché il fatto che quando noi andiamo a guardare su un sito delle scarpe da ginnastica per comprarle, poi la volta dopo quando riapriamo il sito o riapriamo l'email o un browser, guarda caso ci propongono una schioppettata di scarpe da ginnastica da comprare, è perché, come dire, c'è una specie di forza autoalimentante, se no è autorafforzantesi, come dicevate prima. Per cui questo rischio c'è, però io credo che, insomma, intanto quello che questa ricerca si propone di trovare è dei plot molto generici e molto grezzi, intorno a cui poi l'uomo, la persona, ci lavora, no? Appunto, la macchina può restituire un plot, o può restituire il testo di una canzone, ma poi la musica intorno la deve costruire una persona, e poi non è detto che quel testo venga usato in toto o venga usato del tutto, insomma, potrebbe anche non essere utilizzato, oppure potrebbe essere utilizzato e non avere nessun successo commerciale, e quindi magari rendersi conto che la macchina non è al momento neanche lontanamente un buon sostituto della creatività umana.
Sì, a questo punto è importante inventare un nuovo modo di far collaborare uomini e macchine, penso che sia un modo che solo adesso cominciamo a capire e immaginare. Io guardo l'ora e purtroppo ci rimangono 2 minuti,
Ah,
a
è
conclusione di questo
volata.
nostro incontro, è volata. Ma io direi, se vogliamo provare a concludere questo incontro interessantissimo che avremmo potuto ancora proseguire, mi piacerebbe evocare appunto in questi 2 minuti il tema dell'ecosistema dell'innovazione, perché se l'Innovation Center, insomma, a Torino sta realizzando tutti questi progetti, ne avrà molti di nuovi. Ed è un esempio proprio di creatività scientifica e tecnologica a Torino e non solo. Beh, spesso ci si interroga come debba essere l'ecosistema intorno a un laboratorio di questo tipo, come si può far fruttare poi tutti quei semi che vengono sparsi. Non sempre è così facile, anche quando ci sono buone idee, buone strutture, poi trasformare queste idee in innovazione reale, in servizi, in start-up, in aziende, in posti di lavoro. Questa in fondo è una delle grandi sfide.
Certo, sì, una delle nostre missioni è appunto quella di creare ecosistemi innovativi, e abbiamo cominciato da dove? Da Torino, dove siamo noi, no? Ovviamente. Ci sono delle condizioni e degli elementi cruciali dai quali non possiamo prescindere quando costruiamo un ecosistema. Deve esserci sicuramente la spinta all'innovazione, ma questa c'è e la si crea anche con la cultura, la diffusione della cultura dell'innovazione. Ci deve essere un forte tessuto accademico e di ricerca. Una città come Torino ce l'ha, c'è l'università, c'è il Politecnico, ci sono numerose fondazioni, tra l'altro alcune delle quali sono anche già appunto no nostre partner. Ci sono le fondazioni che garantiscono anche quel necessario substrato, quel necessario supporto finanziario che soprattutto nelle prime fasi nella creazione di un ecosistema sono assolutamente necessarie e ci vuole anche un tessuto sociale sufficientemente aperto a nuove culture e l'innovazione è soprattutto un'innovazione anche di cultura, no? Uno degli esempi più belli, secondo me, della nostra esperienza del primo anno di acceleratore sulla Smart Mobility, quello che si è concluso ad aprile, è cominciato a gennaio, si è concluso nella primavera del 2020, è stato di vedere che una startup americana è venuta a Torino, ha vinto, diciamo, il contest ed è entrata tra le prime 10, quindi è stata accelerata qui a Torino. In questi 4 mesi di accelerazione, la startup ha cambiato nome. Il fondatore è diventato un grande conoscitore della realtà piemontese e torinese, si è innamorato della città, si è innamorato del come ha ricevuto supporto finanziario e di mentorship. Quindi la startup è diventata da americana a totalmente italiana e ha messo e ha fatto di Torino la sede del suo headquarter. Questo è un bellissimo e ha cominciato a fare anche degli. Tra l'altro, è una startup che utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare i percorsi dei deliverer, no? Dei camioncini che ogni mattina ci parcheggiano davanti al nostro panettiere per fornirgli la farina piuttosto che per prendere il pane e consegnarlo. Quindi è una realtà fortemente innovativa ed è un bellissimo esempio di attrazione, di innovazione e di contributo alla creazione dell'ecosistema innovativo. Questi sono gli elementi dai quali non possiamo e non dobbiamo prescindere nella creazione di un ecosistema.
Grazie, allora io direi che con questo bellissimo esempio di metamorfosi possiamo salutarci, ringraziare tutte le persone che ci hanno ascoltato, che ci hanno mandato le domande, purtroppo non abbiamo potuto rispondere a tutti. Ringrazio Luigi Ruggerone per questa interessante conversazione e gli organizzatori di Biennale Tecnologia e speriamo di rivederci presto perché insomma l'innovazione è appena partita, quindi avremo molte occasioni ancora per raccontare nuovi progetti.
Io mi unisco ai suoi ringraziamenti, grazie, è stato un chairman fantastico, molto challenging ma molto garbato, questo è molto bello. Arrivederci
Grazie,
a tutti.
complimenti.
Grazie,
Arrivederci.
grazie.
Grazie a tutti.
Ciao, ciao, ciao.
Arrivederci.